Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore.
Se invece di essere in chiesa a celebrare questo mistero del battesimo di Gesù, noi ci trovassimo in un'aula universitaria, questo testo ci sarebbe estremamente utile per capire uno dei criteri che si adoperano quando si lavora sulla storicità di un testo antico. È il cosiddetto criterio dell'imbarazzo. Naturalmente i criteri di storiografia sono moltissimi, sono parecchi, sono diversi. Uno di questi è il criterio dell'imbarazzo. Provate a seguirmi un momento, poi lasciamo perdere questo discorso, ma è giusto che lo conosciamo. Marco, 65 dopo Cristo. Matteo, 85 dopo Cristo. Luca, 85 dopo Cristo. Giovanni, 100 circa dopo Cristo. Sono le date della pubblicazione dei testi. Marco narra tranquillamente il fatto che Giovanni Battista battezza Gesù. Non ci sono obiezioni. Tutto quanto corre liscio. C'è poi un periodo di grande riflessione nella Chiesa e ci si è chiesti: ma come? Il Battista battezza il Maestro? Uno che vale poco diventa in qualche maniera superiore a chi vale molto più di lui? Matteo rispecchia questa riflessione e pone Giovanni Battista nella posizione di porre la domanda: ma dovresti essere tu, sì o no, a battezzare me? E Giovanni manifesta l'imbarazzo che non è suo, ma è quello della comunità cristiana. Gesù risponderà: è meglio che facciamo ogni giustizia, poi vedremo cosa significa. Se leggiamo l'episodio in Luca, vi sembrerà strano, ma l'episodio del battesimo non c'è. Si dice semplicemente: Gesù, dopo essere stato battezzato, ma non si dice da chi, riceve il dono dello Spirito e la proclamazione della figliolanza divina. Se voi andate a leggere il Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni l'episodio del battesimo non è neppure accennato, ma Giovanni dice: io rendo testimonianza di quello che Dio mi aveva detto, colui sul quale vedrai scendere lo Spirito Santo, lui è il Messia. E non c'è il battesimo. Questo è il cosiddetto criterio di imbarazzo, e cioè, quando un fatto viene narrato in questo modo, dove a un certo momento chi scrive è in imbarazzo nello scrivere, vuol dire che non può non scrivere il fatto perché il fatto è avvenuto e quindi lo deve riportare, ma lo riporta con tutte le riserve del caso, vista la riflessione teologica che la comunità cristiana ha fatto. È difficile sto ragionamento? Spero di no. Non siamo in un'aula universitaria, quindi non proseguiamo per questa strada. L'importante è capire che il fatto è avvenuto e questo fatto cosa interessa a noi? Beh, la prima cosa è questa. Perché Gesù dice conviene che adempiamo ogni giustizia? A noi una frase del genere non dice niente. Ma adesso proviamo a fare un salto nel mondo orientale. Se nel mondo orientale giustizia vuol dire mantenere la parola data, allora forse riusciamo a capire qualcosa. Per noi invece giustizia è dare a ognuno ciò che gli compete. Per loro no, è diverso. Dio aveva profetizzato che cosa sarebbe stato il Messia. L'uomo che accoglie la profezia dice sì, obbedisco. E Gesù dice a noi, aspetta solo obbedire a ciò che Dio ci ha detto di fare. E quindi noi dobbiamo compiere la giustizia, cioè mantenere la parola data. Tu fai il tuo dovere e io faccio il mio. Dunque, questa espressione è un'espressione tutto sommato molto semplice, una volta collocata nella mentalità di allora. Quello che per noi è invece molto più importante è questo spirito che scende Gesù. Ed è uno spirito, il testo greco lo mostra, è uno spirito che scende non come un visitatore temporaneo, ma come uno che scende e prende abitazione nella persona di Gesù. Fatto sta che quando Gesù muore, l'Evangelista molto acutamente dice parentoche to pneuma. Qualche traduttore superficiale scrive e mise lo spirito, no? Paradidomi in greco vuol dire trasmettere qualcosa, non vuol dire emettere qualcosa, ma proprio prendere del mio e te lo do. Questo è paradidomi. E quindi la traduzione esatta sarebbe: nel momento della morte Gesù trasmise lo spirito che c'era in lui. Lo trasmette a coloro che sono ai piedi della croce e che nel Vangelo di Giovanni rappresentano tutta la comunità cristiana, tutti quanti noi. Le parole che vengono dall'alto, questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, noi diciamo che sviolinata, proprio no, proprio no. Noi non siamo abituati ad avere la Bibbia in mano, purtroppo, ma se fossimo un pochettino più familiari con il testo biblico, noi sapremmo che nel VI secolo avanti Cristo Isaia di Babilonia scrive i famosi quattro carmi del servo di Yahweh. Nel primo carme del servo di Yahweh sono scritte queste parole: tu sei il mio servo, in te mi sono compiaciuto. Perché la parola di Dio su Gesù dice la stessa frase che aveva profetizzato Isaia? Per un motivo ben preciso. Gesù è colui che incarnerà e adempirà pienamente tutto ciò che era stato profetizzato sul servo di Yahweh, perché lui è il servo di Yahweh. Naturalmente il punto di domanda è: ma Se io vi chiedessi sto servo di Yahvé chi è, molti di voi mi risponderebbero: è colui che è stato profetizzato come il Messia che si prende addosso tutte le nostre colpe davanti a Dio ed espia per noi. Detto così, sembra un gioco semplice dicendo sono affari suoi. Non sono affari suoi, sono affari nostri. Perché qui dentro io non vedo aureole nelle teste vostre e voi non vedete aureole nelle teste nostre. Siamo tutti peccatori. Ma essere peccatori può comportare un imbroglio piuttosto bruttino. E qual è? L'imbroglio bruttino, prima di tutto, è quello di sentirsi colpevoli. Il senso di colpa non ha mai redento nessuno. Giuda ce lo insegna. E Dio dice: non abbiate nessun senso di colpa, perché tutto ciò che voi sbagliate è stato espiato da Lui davanti a me. E quindi quando un peccatore si presenta davanti a Dio non deve avere nessun senso di colpa. È una persona che ha sbagliato, ha avuto un momento di fragilità o un momento di cattiveria, sì. Il suo compito dunque non è espiare, ma il compito nostro è convertirci, imparare a dire: i conti li ha saldati qualcun altro al posto mio, quindi io nei confronti di Dio non ho conti da saldare, ma ho da saldare un conto nei miei confronti. E quindi l'invito che Gesù farà proprio nella sua prima predicazione, così ci viene riportato dal Vangelo di Marco, è questo: convertitevi, cioè cambiate testa e credete a me per mezzo del Vangelo. Imparate a buttar via il vostro modo di pensare e imparate il mio modo di pensare. Quindi dietro a questa frase, che sembra una sviolinata apparentemente, questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, si nasconde invece tutta questa ricchezza teologica. Noi ci avvicineremo alla persona di Gesù lungo il periodo del cosiddetto tempo ordinario, quando il prete verrà fuori vestito con i paramenti verdi, cominciando dalla prossima settimana. Poi ci sarà l'interruzione della Quaresima, l'interruzione del tempo di Pasqua, poi si riprenderà il tempo ordinario. E di domenica in domenica la liturgia ci farà scoprire chi è questo figlio amato da Dio nel quale Dio ha posto il suo compiacimento. Chi è questo servo di Dio? Chi è questo servo di Yahvé che decide di prendere su di sé ogni responsabilità del male che noi facciamo, lasciando a noi il compito di cambiare la nostra testa e non di espiare le colpe? Scopriremo dunque lungo l'itinerario dell'anno liturgico questa realtà. Ma è bene che cominciamo con queste idee chiare. La solennità del battesimo di Gesù è il momento in cui noi dobbiamo capire non solo chi è Lui, quale funzione Lui ha per noi, ma qual è il compito che spetta a noi. Non è dunque un fatto di fronte al quale contemplare dicendo beato Lui, figlio di Dio. No, è una realtà che invece investe la nostra responsabilità cominciando da subito.